Buonasera a tutti, bentrovati. Seconda sessione delle letture del mercoledì dedicate a DUI, Scienza, Democrazia ed Educazione, a cura di Andrea Parravicini, che nuovamente ringrazio e ringraziamo, e a cui lascio immediatamente la parola perché credo che avremo in questo modo la possibilità di un confronto, insomma, in chiusura della sessione, anche su alcuni dei temi toccati nella sessione precedente, ma poi su quelli che emergeranno quest'oggi. Quindi buona lettura a tutti. Grazie Andrea, buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera, ben ritrovati per questa seconda sessione appunto delle nostre letture del mercoledì su Dewey. La volta scorsa abbiamo parlato in generale della figura e della vasta produzione di Dewey, appunto collocando il più possibile nel tempo e cercando di comprendere il contesto in cui si è formato l'interesse di questo filosofo americano per i temi dell'educazione, appunto strettamente legati al pensiero filosofico, come vedremo anche oggi. Abbiamo ancora parlato dei temi di democrazia ed educazione, solo introducendoli, cercando di vederne la genesi, scritti giovanili anche, e focalizzandoci anche sul problema del rapporto tra individuale e sociale, che appunto è uno dei temi portanti del libro, e poi abbiamo iniziato a introdurre i temi dell'opera, collocandoli appunto in una prospettiva ampia e generale. Poi, abbiamo già visto come il tema dell'educazione per Dewey sia da considerare come appunto educazione come necessità per la vita. Abbiamo iniziato a vedere il primo capitolo e poi come una funzione sociale nel secondo capitolo e abbiamo evidenziato la grande importanza appunto che per Dewey riveste la nozione di ambiente che ci ha avvicinato molto ai temi, ad alcuni aspetti trattati dal seminario di filosofia, come appunto quelli di nicchia, di dintorno, di stratificazione di livelli, del biologico, il sociale, il culturale, che compongono ogni individuo, i suoi abiti e i suoi contesti di vita. E oggi, appunto, esploriamo meglio le tematiche affrontate da Dewey all'interno del suo testo su democrazia e educazione con una peculiare, insomma, un mio attraversamento. Ecco, Dewey parla sempre in senso generale, all'inizio, nei primi capitoli, di educazione come direzione e come crescita. E educazione come direzione è intesa da Dewey come una guida, come un controllo, ovvero come un processo in cui l'individuo è condotto appunto a subordinare i suoi impulsi naturali, egoistici, antisociali agli scopi pubblici, comuni. Qui controllo non va inteso come una forma di violenza o come una coercizione imposta dall'esterno. Dewey usa questo termine intendendo una forma accentuata, dice lui, di direzione dei poteri che comprende sia la regolazione che un individuo impone a se stesso che ai propri sforzi, sia quella dovuta alla guida di altri. Allora, direzione e controllo vanno intesi come un guidare un'attività verso il suo fine, eliminando i movimenti inutili, le tendenze dispersive, e mettendo a fuoco l'azione verso una risposta più precisa possibile ed efficace, dando luogo appunto a un processo che metta in ordine, dice Dewey, un'azione dopo l'altra, in una successione continua in cui l'azione precedente supporti quella successiva e si equilibri a quella precedente. Insomma, ogni direzione poi è un ridirezionamento, nel senso che è un direzionare su un'altra strada delle attività che si stanno già svolgendo. Perciò i nostri tentativi di direzione devono tener conto delle energie che sono già all'opera, del contributo degli istinti e delle abitudini, no? Di per sé già esistenti e operanti in coloro che si vuole dirigere. E ci sono naturalmente per Dio i diversi tipi di controllo, come ad esempio quello diretto, del biasimo, della disapprovazione o addirittura della minaccia, no? Quante volte l'insegnante o il genitore vi ricorrono, che sono però metodi che tuttavia non hanno effetti educativi, nel senso appunto di un miglioramento dell'atteggiamento o della disposizione dell'individuo o di un cambiamento della sua inclinazione o del suo desiderio di compiere degli atti appunto che gli sono proibiti. Forme più importanti e permanenti di controllo, invece, sono per Dewey i modi in cui le persone con cui si associa l'allievo da educare, ecco, usano le cose, utilizzano le cose, gli strumenti con cui raggiungono i loro fini. E in questo caso l'ambiente sociale, ci dice Dewey, è la gente più efficace per appunto dirigere le attività. Per imparare, dice Dewey, non bastano le impressioni sensorie e le associazioni, piuttosto è l'uso caratteristico a cui è rivolto l'oggetto che fornisce il significato con cui esso si identifica. E nella prima lettura che vi propongo, appunto, Dewey scrive: avere un'idea di qualcosa non vuol dire semplicemente ricevere dei segnali sensoriali da essa. Vuol dire essere in grado di rispondere a essa tenendo in conto considerazione, tenendo in considerazione il suo posto in un quadro più ampio. Vuol dire prevedere le possibili conseguenze dell'azione dell'oggetto su di noi e della nostra azione su di esso. Avere le stesse idee che hanno gli altri, avere una comunanza di idee e quindi essere davvero membri di un gruppo sociale. Significa dare lo stesso significato degli altri alle cose e alle azioni. Se così non è, non c'è comprensione comune né vita di comunità. In altre parole, conclude questo brano di Dewey, le attività di tutti sono poste nella medesima situazione inclusiva. Allora notate che per Dewey, appunto, i significati, le idee, siano sostanziati, potremmo dire, da risposte pragmatiche che essi mettono in atto, in movimento, e promuovono. E ricordiamoci, ad esempio, quando Carlo Sini parlava al seminario di filosofia degli effetti di verità che gli abiti rendono visibili nei corpi che agiscono. E Dewey dice qualcosa di molto simile qui, intendendo appunto le risposte in termini di abiti come ciò che dà contenuto e forma alle idee e alla loro trasmissione sociale all'interno di un gruppo, appunto in cui ci deve essere, questo è importante, un'intesa comune. Essere diretti socialmente è proprio questo tener conto delle azioni degli altri e delle loro conseguenze su di sé e delle conseguenze delle proprie azioni sugli altri membri del gruppo, appunto in una consapevolezza reciproca. Naturalmente la lingua è un mezzo qui insostituibile per Dewey di direzione sociale, perché permette un riferimento congiunto della nostra azione e di quella di un'altra persona a una situazione comune. Ma, dice Dewey, per essere un mezzo così efficace, il linguaggio deve essere utilizzato appunto su uno sfondo di pratiche ben più tangibili, su una stratificazione di mezzi fisici, di abiti di vita, di usi sociali che costituiscono a loro volta, potremmo dire, il tessuto più profondo e pervasivo di controllo sociale. E allora scrive Dewey nella seconda lettura che vi ho proposto: quando i bambini vanno a scuola hanno già delle menti, hanno conoscenze e norme di giudizio a cui ci si può rivolgere o fare riferimento usando la lingua. Ma queste menti sono fatte delle abitudini organizzate alla risposta intelligente, abitudini acquisite in precedenza, utilizzando gli oggetti in connessione al modo in cui altre persone usano gli oggetti. Non è possibile sfuggire al controllo, poiché esso satura la disposizione. Il mezzo fondamentale del controllo consiste nell'abitudine di comprendere che si crea per mezzo dell'uso degli oggetti in corrispondenza con altri, sia in caso di collaborazione, assistenza, che di rivalità o competizione. La mente, in quanto oggetto concreto, è esattamente il potere di comprendere le cose nei termini dell'uso che ne viene fatto. Una mente socializzata è il potere di comprendere nei termini dell'utilizzo che ne viene fatto in situazioni condivise o compartecipate. E la mente, in questa accezione, è il metodo del controllo sociale. Dunque, per Dewey c'è uno sfondo di pratiche condivise, dicevamo, un terreno comune fatto di usi di oggetti e significati impliciti e compartecipati, dice Dewey, la cui comprensione sostanzia l'emergere della cosiddetta mente, che appunto potremmo dire germoglia in un ambiente sociale condiviso, su cui può innestarsi e funzionare la pratica dei discorsi, del linguaggio. La mente di individui appartenenti appunto a determinati popoli è dunque un effetto, dice Dewey, piuttosto che la causa di istituzioni, di usi, di tradizioni di quel popolo. Una civiltà progredisce al moltiplicarsi di stimoli superiori che risvegliano e dirigono le capacità degli individui e all'aumentare del numero di forze e oggetti naturali che appunto viene trasformato in strumenti di azione, in mezzi per arrivare a nuovi fini. E allora scrive Dewey nel terzo brano: i precedenti sforzi umani hanno cambiato le condizioni naturali. Quando esistevano originariamente, erano indifferenti agli sforzi umani. Ogni pianta e animale addomesticato, ogni strumento, utensile, apparecchio, manufatto, decorazione estetica, opera d'arte, rappresenta una trasformazione delle condizioni, una volta ostili o indifferenti alle attività umane, in condizioni favorevoli. Poiché le attività dei bambini di oggi sono controllate da questi stimoli carichi e selezionati, i bambini riescono ad attraversare in un tempo breve il tortuoso percorso che alla razza umana ha richiesto secoli di tormento per ottenerlo. Dewey riconosce dunque che la cultura di Homo sapiens è cumulativa, che le invenzioni tecniche nel loro progredire modificano le condizioni di partenza della vita umana, modificando con essa anche gli ambienti e le relazioni ecologiche che da ostili ora si adattano appunto ai nostri bisogni sempre di più. E questa visione si riflette naturalmente sull'idea di educazione, appunto intesa come un processo attivo, costruttivo, che esige un ambiente scolastico fornito di organi destinati al fare, di strumenti, di materiali, in una occupazione continua e diretta con le cose. È importante, nota Dewey, questo lo vedremo sempre meglio, che l'insegnamento scolastico non sia inteso come un'attività libresca, chiusa, astratta, separata dall'ambiente extrascolastico e sociale, perché ciò impedirebbe la formazione appunto di una coscienza sociale attraverso un'attività comune. L'agire sociale dei giovani consiste nel riferire il loro modo di agire a ciò che fanno gli altri, nel dirigere la loro azione appunto a un risultato comune, dicevamo, e alla comprensione comune di mezzi e fini, che per Dewey è appunto l'essenza del controllo sociale. E un'altra accezione di educazione, dice Dewey, è quella di educazione, di intendere educazione come una crescita, che Dewey intende come appunto un movimento cumulativo di azione verso un risultato futuro o un direzionamento delle attività dei giovani in vista della costituzione della società del futuro. La prima condizione perché per Dewey ci sia la crescita è l'immaturità, cioè l'immaturità di coloro che apprendono. Però non va pensata come una mancanza o un'assenza, ma va intesa piuttosto, come spiega Dewey in questo capitolo, il quarto, come potenzialità, ovvero come potenza, come forza. Ecco, Florinda diceva la volta scorsa che in Dewey manca un concetto di forza, e in effetti questo concetto non è così presente e pervasivo come lo è, ad esempio, un autore come Nietzsche. Lo troviamo, ad esempio, in questo punto, quando Dewey parla di immaturità come forza positivamente presente, che va sviluppata perché diventi qualcos'altro. E in certo senso, per Dewey, l'infanzia non è da pensarsi, come spesso si fa, come la privazione dello stato adulto, come uno stadio a cui mancano certe caratteristiche. L'immaturità va intesa come una forza positiva e il bambino è un centro di attività ferventi, appassionate. L'immaturità va pensata allora come dipendenza e plasticità, una dipendenza accompagnata dalla crescita nelle abilità. Il neonato è, dice Dewey, appunto fisicamente impotente e senza aiuto e cure e non durerebbe nemmeno un'ora. In questo senso, ad esempio, i cuccioli delle altre specie sono infinitamente più potenti, nota Dewey, si adattano subito alle condizioni fisiche e ciò implica che appunto la loro vita non sia così strettamente collegata con la vita di chi gli sta attorno. Sono obbligati a avere doti fisiche perché, dice Dewey, non hanno doti sociali. Il cucciolo umano invece è fisicamente impotente e incapace di usare le forze che ha per lottare con l'ambiente fisico, però sono potenti, se vogliamo, dal punto di vista sociale. Hanno un grande interesse per le azioni degli altri, hanno una grande responsabilità sociale. La creatura immatura, inoltre, dice Dewey, è altamente plastica, adattabile all'ambiente, può modificare le azioni e sviluppare le disposizioni in base ai risultati di precedenti esperienze. E come diceva anche Darwin, per esempio, l'essere umano è una creatura di abiti che sa acquisire nuove abitudini e in primo luogo per Dewey è una creatura che acquista l'abitudine a imparare. Dice imparare a imparare, no? L'essere umano è una creatura che impara a imparare. Questa capacità è possibile proprio per via dell'infanzia prolungata che caratterizza l'essere umano, la sua neotenia, direbbero oggi i biologi odierni, cioè il fatto che i ritmi di crescita in Homo sapiens appaiono molto più rallentati anche solo rispetto agli altri primati. E questa situazione di prolungata immaturità ha il vantaggio di una marcata plasticità dal punto di vista evolutivo, cioè una plasticità che permette un comportamento più flessibile o l'acquisizione di nuovi abiti, mentre le specie meno neoteniche plastiche rimangono invece, se vogliamo, rigidamente ancorate a schemi comportamentali meno modificabili. Questa situazione neotenica, però, dobbiamo anche dire, ha un costo sociale, cioè chiama gli adulti a prolungate attività di cura, di allevamento, di protezione, con la costruzione di unioni stabili, di effettuosa e costante vigilanza, dice anche Dewey. E questa evoluzione morale, d'altra parte, ha avuto anche conseguenze cognitive, perché in questo modo la nostra specie ha sviluppato anche la capacità di prevedere e di progettare l'avvenire. Perciò un'infanzia prolungata richiede un aumento della complessità della vita sociale che assicuri tempo e condizioni sufficienti perché i cuccioli umani appunto acquisiscano le capacità necessarie. E questo prolungamento della dipendenza significa anche un prolungamento della plasticità, cioè della capacità di adattabilità e di acquisizione di tipi di controllo nuovi, di abitudini rinnovate, no? Al fine di usare le condizioni naturali per realizzare fini, e ciò determina a sua volta una nuova spinta al progresso sociale in una spirale evolutiva virtuosa. In questo senso l'educazione consiste, no, in questa acquisizione di quegli abiti con cui gli individui si adattano continuamente all'ambiente nel senso del controllo attivo dei mezzi per raggiungere determinati scopi. Quindi abitudine e adattamento in Dewey non vanno intesi, insomma, lo stiamo comprendendo come delle reazioni o delle sue fazioni passive e meccaniche a un ambiente fisso. No, l'abitudine o l'abito, come viene appunto concepita da Dewey, indica una inclinazione attiva, una scelta delle condizioni in cui può esercitarsi, una ricerca attiva delle condizioni e delle occasioni per entrare in azione. Comporta anche una certa disposizione intellettuale legata, ad esempio, alla conoscenza dei materiali, degli strumenti di azione, determina un certo modo di comprendere le situazioni in cui entrano in gioco l'osservazione, la riflessione, il pensiero. Quindi gli abiti sono da intendersi, potremmo dire, come un cambiamento attivo dell'ambiente attraverso le nostre attività, oltre che un adattamento delle nostre attività all'ambiente. E queste notazioni di Dewey ci ricordano molto bene ciò che oggi i biologi evoluzionisti chiamano processo di costruzione di nicchia, che è un processo in cui l'evoluzione non va intesa solo come un accomodamento passivo dell'organismo a un ambiente che cambia, ma è proprio da intendersi come un adattamento attivo dell'ambiente ai bisogni degli organismi che ci vivono, che modificano la loro nicchia ecologica e letteralmente la costruiscono, pensate ad esempio ai castori, no? Per dirne una, producendo però retroattivamente anche un cambiamento sugli agenti stessi del cambiamento. No? Quindi l'essere umano, se vogliamo prendere un esempio eclatante, è naturalmente un grande costruttore di nicchie in questo senso, tanto che questa capacità di adattare attivamente l'ambiente ai nostri bisogni, tutte le latitudini del pianeta, e può essere vista proprio come anche l'origine dei grandi problemi, la grande crisi climatica e ambientale dell'epoca dell'Antropocene, di cui naturalmente Dewey ancora ai suoi tempi non poteva certo tenere conto. Detta questa parentesi, insomma, in conclusione del capitolo, Dewey afferma dunque, e cito il nostro quarto testo, la nostra conclusione netta è che la vita è sviluppo e che lo sviluppo crescendo è vita. Tradotto nei suoi equivalenti educativi, questo significa, uno, che il processo educativo non ha un fine oltre se stesso, è il suo stesso fine, e che, due, il processo educativo è di continua riorganizzazione, ricostruzione, trasformazione. Ecco, questo significa che il processo di crescita e di educazione non ha mai fine, che tanto il bambino quanto l'adulto sono in un continuo processo di crescita, ognuno certamente a suo modo, con le proprie caratteristiche, con i propri poteri specifici. Il crescere non ha una fine, ma è un fine, dice Dewey. E anche l'adulto cresce, ovvero usa i suoi poteri per trasformare l'ambiente, dando luogo così a nuovi stimoli che reindirizzano i suoi poteri, ne proseguono lo sviluppo. Ed ecco perché per Dewey, siamo al quinto brano, lo scopo dell'educazione scolastica è assicurare la continuità dell'educazione organizzando le facoltà che assicurano la crescita, l'inclinazione ad imparare dalla vita stessa e a rendere le condizioni di vita tali che tutti possano imparare nel corso della vita e il massimo risultato dell'istruzione scolastica. Nel suo libro, Dewey dedica molte pagine alla critica dei modelli educativi proposti in passato o anche in circolazione al suo tempo, ad esempio a quelli che considerano l'educazione come formazione, oppure come ricapitolazione, o come disciplina formale, come svolgimento di potenzialità latenti, o ancora educazione come una preparazione alla vita adulta. Tutti questi modelli si basano, secondo Dewey, su errate concezioni, ad esempio su un dualismo indebito tra mitologiche e facoltà mentali che vanno addestrate e attività esteriori che servono da addestramento, come riteneva appunto la teoria dell'educazione come disciplina formale, riguardo al modello educativo secondo cui si deve appunto preparare il bambino alla vita adulta. Dewey ancora rilevava che, insomma, concentrandosi sul futuro, si perde di vista il fatto che i bambini vivono nel presente, e dunque per far funzionare questo modello bisognerebbe ricorrere a continue minacce, promesse di ricompense, eccetera. E per Dewey, invece, è l'esperienza presente che va resa più ricca e significativa possibile, provvedendo in questa crescita presente al futuro. Insomma, direi, non abbiamo qui il tempo per soffermarci su queste critiche di Dewey ai vari modelli educativi, ma dobbiamo dire invece qualcosa sul modello proposto da Dewey, che nel suo complesso e lui chiama il modello dell'educazione come ricostruzione, che certo include, no, tutto quanto abbiamo detto fino ad ora e anche la volta scorsa, e che Dewey riassume nel capitolo 6. Scrive Dewey nel brano numero 6: l'ideale della crescita origina dal concetto che l'educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell'esperienza, in aperto contrasto sia con l'idea di svolgimento di poteri latenti dall'interno sia di formazione dall'esterno, a prescindere che avvenga fisicamente o grazie ai prodotti culturali del passato. È così che si può assegnare all'educazione sempre uno scopo immediato, e nella misura in cui l'attività è educativa, essa raggiunge il suo scopo, la trasformazione diretta della qualità dell'esperienza. L'infanzia, la giovinezza e la maturità stanno sullo stesso piano educativo, sia nel senso che ciò che è stato veramente appreso in qualsiasi stadio dell'esperienza costituisce il valore di quell'esperienza, sia nel senso che il primo compito della vita è fare in modo che in ogni momento del vivere, il vivere stesso contribuisca all'arricchimento del significato percettibile della stessa. Siamo pervenuti così a una definizione tecnica dell'educazione, vale a dire educazione come ricostruzione o riorganizzazione dell'esperienza, tali da accrescere il significato dell'esperienza stessa ed aumentare la capacità di dirigere il corso dell'esperienza seguente. Quindi ci deve essere, dice Dewey, un incremento del significato, inteso come una aumentata percezione del nesso e della continuità delle attività in cui siamo impegnati. Un'attività educativa è quella che ci rende consapevoli di qualcuno, dei nessi che prima non erano percepibili. Lo scienziato fa certe cose, compie certi atti ed esperimenti, in questo modo rende percepibili certe relazioni tra eventi e oggetti che prima si ignoravano. Stessa cosa per il bambino, no? Che stende ad esempio un dito verso una fiamma e si brucia, è un esempio tipico che fa Dewey. Si brucia imparando però per il futuro che un certo atto del toccare collegato a uno specifico atto del vedere significa calore e dolore. E ecco un esempio di arricchimento di significato in cui ci si rende conto, no, di certi effetti e conseguenze di determinati atti. Dewey parla poi anche di un incremento della capacità di dirigere e controllare il corso dell'esperienza successiva. Se uno sa quello che fa e può volere certe conseguenze, allora può anche prevedere meglio ciò che sta per accadere e può prepararsi in anticipo e ottenere conseguenze benefiche e evitare quelle dannose. In tutte le esperienze genuinamente educative, ricorda Dewey, c'è sempre una componente abitudinaria da una parte e un'attività capricciosa dall'altra. Anche nell'azione più intelligente, molto si fa senza volerlo, perché la maggior parte dei riflessi della nostra azione cosciente non è né vista né anticipata. E allora, scrive Dewey, impariamo solo perché dopo che abbiamo compiuto l'azione, osserviamo dei risultati che non avevamo scorto prima. E perciò, come scrive nel brano numero 7, l'idea di educazione come ricostruzione continua differisce sostanzialmente dalle altre concezioni unilaterali criticate in questo e nel precedente capitolo, poiché essa identifica il fine o il risultato con il processo. Questa può sembrare una contraddizione, ma lo è solo a livello verbale. Essa infatti significa che l'esperienza come processo attivo si svolge nel tempo e che ogni periodo successivo completa quello precedente, mettendo in luce collegamenti impliciti ma finora non percepiti. L'effetto successivo rivela così il significato del precedente, mentre l'esperienza in sé stabilisce un'inclinazione o una disposizione verso le cose che hanno questo significato. Ogni esperienza o attività continua di questa natura è educativa. E l'educazione consiste proprio nel possedere esperienze di questo tipo. Allora, concepita in questo senso ampio, potremmo dire, l'educazione per Dewey diventa un mezzo costruttivo per il miglioramento della società e non solamente un mezzo per lo sviluppo dei giovani o dei bambini, ma anche e soprattutto per una società futura della quale bambini e giovani saranno gli elementi costitutivi. Ecco allora che aggiungiamo al capitolo 7 del libro sulla concezione democratica dell'educazione. Innanzitutto Dewey ribadisce che termini come società o comunità sono termini molto ambigui, in quanto appunto sembrano indicare una unità laddove essa non c'è. Ricordiamo quello che si è detto nel primo incontro. Le società moderne per Dewey sono il risultato di una moltitudine di associazioni di tutti i tipi, suddivisioni, gruppi minori, corporazioni, persino bande criminali, ma anche una moltitudine di popolazioni diverse per lingua, per tradizioni, ogni gruppo plasmando i suoi membri con i propri fini, le proprie abitudini peculiari, la propria vita sociale. Una città, ad esempio, è una congerie, no? Potremmo dire, di società tenute insieme da deboli vincoli piuttosto che una comunità omogenea. E Dewey si chiede, ma c'è un'unità di misura che accomuni qualsiasi tipo di vita sociale? Quanto vari sono gli interessi condivisi? E quanto completo e libero è lo scambio con altre forme di associazione? Ad esempio, si chiede, una banda criminale è tenuta insieme da pochi legami, forse solo dal comune interesse per il bottino, e il gruppo è isolato da altri gruppi per quanto riguarda lo scambio di valori e della vita. E dunque, l'educazione fornita da una società simile è risulti parziale, deformata. Diverso invece è il caso di un tipo comune di vita familiare. Oppure possiamo anche pensare a un gruppo come McCree, no? Dove ci sono comuni interessi intellettuali, estetici, a cui tutti, ognuno a suo modo, partecipano, e dove il progresso di un membro ha valore per l'esperienza degli altri. Inoltre, tali tipi di gruppi sono aperti, entrano in relazione con altri gruppi, come scuole, organi culturali, gruppi di affari, organizzazioni politiche, governative e così via. E dunque ecco che ci sono molti punti di interesse comuni e punti di contatto liberi, svariati con altre associazioni. O diversa ancora, dice Dewey, è la situazione offerta in uno stato dispotico. Gli interessi comuni tra governanti e governati qui non sono molto estesi, così come è scarsa la possibilità di uno scambio libero e ragionevole tra i membri di questa società. La separazione appunto tra classi privilegiate e classi soggette impedisce, Dewey dice, l'endosmosi sociale e la mancanza anche di un confronto libero e equo provoca uno sbilanciato stimolo intellettuale. La classe meno fortunata in società di questo tipo diventa una classe di schiavi, anche se la schiavitù magari non è formalizzata giuridicamente, ma tuttavia c'è una massa di persone occupate in attività decise da altri di cui non capiscono l'utilità e per cui non provano un interesse personale. Ma naturalmente Dewey dice subito questo può accadere in generale se in qualsiasi società gli operai non vedono i rapporti tecnici, intellettuali e sociali impliciti in quel che fanno e non sono coinvolti nel loro lavoro per motivi forniti da questa percezione. Il loro lavoro si riduce appunto a una routine meccanica. Perciò anche nelle nostre società democratiche non si dovrebbe pensare solo a realizzare una organizzazione scientifica del lavoro, no? Per aumentare l'efficienza della produzione degli scambi, ma, e qui è il punto di Dewey, bisogna anche pensare e tenere conto dei fattori sociali. E un altro fattore che provoca rigidità è naturalmente lo spirito antisociale di quei gruppi, di quelle classi o di intere nazioni che tendono a isolarsi, a escludere il pieno scambio con altri gruppi, a voler proteggere ciò che si possiede, le proprie tradizioni, i propri interessi, senza appunto puntare a una riorganizzazione per mezzo di relazioni più vaste, per mezzo di un abbattimento delle barriere, di un allargamento dei rapporti tra i popoli e le classi, in cui si impara reciprocamente. Ecco, in questo senso, la democrazia per Dewey naturalmente presenta punti numerosi e più variati potenzialmente di interessi comuni rispetto appunto agli stati dispotici, libere interazioni tra gruppi sociali, cambiamenti nelle abitudini sociali e un riadattamento continuo di esse al sorgere di nuove situazioni prodotte da relazioni variate. Proprio queste caratteristiche, secondo Dewey, rendono la comunità democratica più interessata di altre all'educazione deliberata e sistematica. E Dewey dice, e questo per noi è interessante, non è interessata all'educazione solo perché è una società, quella democratica, che si basa sul suffragio universale, non può prosperare appunto senza l'educazione dei suoi membri, ma anche e soprattutto perché, scrive Dewey nel brano numero 8, una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo. Essa è prima di ogni altra cosa un tipo di vita associata, di esperienza congiuntamente comunicata. L'estensione nello spazio del numero di individui che partecipano a un interesse, di modo che ognuno debba riferire la sua azione a quella degli altri e considerare l'azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla propria, equivale all'abbattimento di quelle barriere di classe, razza, territorio, nazionale che impedivano agli uomini di cogliere il pieno significato della loro attività. Il maggior numero e la più ampia varietà nei punti di contatto denotano una maggior diversità degli stimoli cui deve rispondere un individuo. L'estendersi dell'area degli interessi condivisi e la liberazione di una maggior varietà di capacità personali che caratterizzano una democrazia furono determinati dallo svilupparsi di forme di industria, commercio, viaggio, migrazioni e intercomunicazioni, a loro volta conseguenza del dominio della scienza sull'energia naturale. Ma dopo una maggiore individualizzazione da una parte e dall'altra una più vasta comunità di interessi che vengono alla luce, è una questione di sforzo deliberato per sostenerle e estenderle. È evidente che una società per la quale sarebbe fatale la stratificazione in classi separate deve provvedere a che le opportunità intellettuali siano accessibili a tutti e a condizioni eque e semplici. Una società strutturata in classi deve prestare particolare attenzione soltanto all'educazione della classe dirigente. Viceversa, una società mobile, ricca di canali distributori, di cambiamenti, dovunque essi si verifichino, deve provvedere che i suoi membri siano educati all'iniziativa personale e all'adattabilità. Ecco, sulla base di questa visione per Dewey è ottima l'idea platonica per cui un individuo è felice e la società è ben organizzata quando ogni individuo è impegnato nelle attività per le quali appunto ha un bagaglio naturale. E tuttavia ciò che Dewey critica, ad esempio, della visione platonica della Repubblica è il fatto che il filosofo greco incasellò ogni individuo rigidamente in una delle tre classi statiche corrispondenti alle tre facoltà dell'anima, e invece non riconobbe la singolarità incommensurabile di ogni individuo per via dell'infinita varietà in ognuno di noi di tendenze, combinazioni di tendenze attive, che appunto è l'idea che Dewey ha dell'individuo. E altrettanto ottima per Dewey è l'idea platonica per cui, diciamo, il primo compito dell'educazione sia quello di rivelare le capacità variabili, le tendenze attive originali degli individui, ma non appunto con il fine di incasellarli in tre classi statiche, ma proprio per utilizzarle all'interno dell'organizzazione sociale di una società che più si democratizza, più disgrega appunto la stratificazione in classe. In poche parole, per Platone, secondo Dewey, lo scopo finale della vita è fisso, è statico, e così lo Stato, e appunto una volta raggiunti gli obiettivi fissati, non ci sarebbe più spazio per i cambiamenti. Dewey poi dice che nel XVIII secolo, invece, al di là di Rousseau, che appunto eredita in qualche modo l'ideale platonico, l'ideale dominante diventa individualistico, si riconosce l'importanza dei talenti individuali e dello sviluppo di essi in tutta la loro varietà, ma questo ideale, dice Dewey, criticandolo, è l'espressione di un concetto di individuo astratto e isolato dalla società in cui vive. E infine si giunge a un terzo paradigma, che è quello dell'ideale nazionale e sociale, rappresentato dalla filosofia tedesca, no? Che teorizza lo sviluppo dell'individuo solo nell'ambito dello stato etico. E in questa prospettiva lo stato etico assorbe invece l'individuo nella dimensione del corpo più grande dello stato. Ora, alla luce delle grandi differenze che comportano queste visioni, questi ideali filosofico-politici, Dewey conferma quanto già detto all'inizio, cioè che la concezione dell'educazione non ha un significato preciso finché appunto non definiamo il genere di società che abbiamo in mente. E nella società democratica, nello specifico, uno dei problemi fondamentali dell'educazione è posto dal conflitto tra una finalità nazionalistica e uno scopo sociale più vasto. Questa oscillazione corrisponde anche all'attuale stato delle relazioni umane. Da un lato abbiamo la scienza, il commercio, l'arte, che trascendono appunto i confini nazionali, sono internazionali per qualità e metodo, implicano cooperazione, interdipendenza tra i popoli che abitano i diversi paesi, ma d'altro lato in politica si insiste molto sull'idea appunto di sovranità nazionale, e oggi questo è molto attuale. E per cui ogni nazione vuole conservare una sua individualità, è ostile verso le altre, vuole porsi a giudice supremo dei propri e solo suoi interessi. E questa oscillazione di prospettive, che se vogliamo il seminario si era incarnata, no? Nel seminario di filosofia di Sini, si era incarnata nell'oscillazione tra una sostanza etica e una funzione burocratica, impone dunque per Dewey che la teoria dell'educazione faccia chiarezza sulla sua posizione in merito al significato del sociale, no? In quanto funzione test dell'educazione. E inoltre, cosa ancora più importante, bisogna chiedersi se sia davvero possibile che lo Stato gestisca il sistema educativo e scolastico senza deformare e corrompere i veri fini sociali di quel sistema. E ancora, all'interno di questa questione, si dovrebbero pure affrontare le tendenze dovute alle condizioni economiche presenti, no? Che dividono la società in classi, alcune delle quali sono, diciamo, trasformate in meri strumenti o risorse, il famoso capitale umano, per la maggior cultura e benessere di altri. Insomma, nel porsi queste domande, Dewey non si tira certo indietro, no? Nell'esplicitare quali siano i problemi più gravi da risolvere nelle democrazie odierne, e oggi noi, dopo più di un secolo dal testo di Dewey, non possiamo che riconoscere quanto siamo ancora lontani dal poter porre le basi di una risoluzione di queste problematiche, se mai si possono risolvere, e una soluzione che per Dewey però starebbe, nonostante tutto, nel puntare ancora sull'educazione, cioè su un sistema scolastico vasto ed efficiente che elimini di fatto, e non solo a parole, gli effetti delle ineguaglianze economiche e e che assicuri ai giovani uguali possibilità per le carriere future. Un'educazione di questo tipo inculcherebbe anche nelle menti, secondo Dewey, la convinzione del carattere secondario della sovranità nazionale rispetto appunto alle relazioni più ampie, più complete, più libere, più redditizie fra tutti gli esseri umani nella costruzione di una grande comunità umana. Insomma, sembra qui che l'ottimismo di Dewey vada ben oltre quanto sembrerebbe anche solo immaginabile, partendo dalle condizioni reali e concrete che anche oggi caratterizzano il nostro mondo. Sini diceva da quel che si può fare ora con ciò che abbiamo ora, e cioè che cosa abbiamo? Abbiamo una guerra mondiale al tempo di Dewey e al tempo nostro una pandemia divisiva che ancora non è del tutto risolta e ormai più che minacciosi venti di guerra appunto nel cuore dell'Europa. Ma se anche fossimo ottimisti, la domanda che dovremmo farci è chi o cosa dovrebbe realizzare questo programma educativo? Dovrebbe esserci un soggetto al di fuori della storia e del mondo, delle parti, diciamo, cala dall'alto il suo programma scolastico. E allora vi rimanderei appunto su queste considerazioni problematiche, quanto già ricordato da Sini, appunto nell'ultima sessione del seminario di filosofia, proprio dedicate alle pagine di Democrazia ed Educazione di Dewey. Sondiamo ora la filosofia sperimentale di Dewey nel suo legame con l'educazione. E in primo luogo Dewey critica la visione dualistica che separa i mezzi dai fini. I mezzi e i fini sono due fasi relative, per cui il fine, una volta raggiunto, diventa un mezzo dell'azione per ottenere un nuovo scopo. I fini imposti dall'esterno, inoltre, appunto, che non tengono conto delle condizioni in cui l'azione si svolge, per Dewey sono qualcosa di astratto, che irrigidiscono l'azione e la espongono a delle forzature fallimentari. Per stabilire gli scopi bisogna sempre tener conto delle condizioni, dei mezzi, degli strumenti a disposizione, dei possibili ostacoli. E una volta assaggiati e valutati tali mezzi, gli scopi vanno ricalcolati a ogni passo, sulla base appunto delle conseguenze ottenute dalle azioni condotte. Gli scopi educativi non fanno eccezione per Dewey, per cui l'educatore deve fare alcune cose, ha degli strumenti per poterle realizzare e superare alcuni ostacoli, ma i suoi scopi non sono scopi fissi imposti dall'esterno. Variano sulla base dei bambini, del loro crescere, sulla base dell'esperienza dello stesso insegnante. E ogni buon scopo, tuttavia, secondo Dewey, ha delle, diciamo, caratteristiche riconoscibili. Anzitutto deve essere modellato sulle attività e i bisogni intrinseci dell'individuo stesso che si vuole educare, deve essere traducibile in attività specifiche e operativamente efficaci, in un ambiente appunto adatto a liberare le capacità di chi si vuole educare. E l'educatore deve guardarsi da scopi ultimi e generali perché più uno scopo è astratto, più è distante e separato dall'insegnamento, dalla pratica dell'insegnamento, che appunto viene considerato come un mezzo per prepararsi a un fine non collegato ai mezzi stessi. E scrive Dewey, nel brano 9, che l'educazione sia letteralmente sempre fine a se stessa, significa che nessun presunto studio o disciplina è educativo se non vale la pena acquisirlo in sé e per sé. Uno scopo veramente generale amplia l'orizzonte, stimola a tener conto di un maggior numero di conseguenze, connessioni. Questo significa un'osservazione dei mezzi più ampia e più flessibile. Scopo generale ha dunque il significato per Dewey di larga sintesi nel campo delle attività presenti. Più fini generali un'educazione ha a disposizione, meglio è, perché un fine può suggerire domande, osservazioni, e un altro fine altre domande e osservazioni. Non c'è uno scopo finale dell'educazione che subordini gli altri fini. Se, dicevamo, ci può essere un certo numero di scopi generali, ovvero di punti di vista possibili da cui esaminare le condizioni esistenti e calcolare le loro possibilità, tenendo presente però che gli scopi generali cambiano a cambiare delle epoche. Ogni scopo è legato a un tempo specifico, partendo da una situazione specifica e limitata temporalmente, tenendo conto delle condizioni. In questa prospettiva, l'educazione deve necessariamente sviluppare l'individualità verso le azioni significative che vanno valutate appunto in base alle conseguenze e alle possibilità dell'individuo di adattarsi continuamente ai cambiamenti dell'ambiente. In una società che cambia rapidamente, come quella appunto industriale, e i cui sviluppi futuri sono imprevedibili, preparare un fanciullo al mondo degli adulti, significa adattarlo, cercare di adattarlo a una realtà mobile che esige flessibilità, dunque vuol dire sviluppare i suoi tratti più dinamici, più plastici, come dicevamo all'inizio, no? Scrive Dewey nel mio Credo pedagogico. Il brano numero 10, è impossibile preparare il fanciullo a un ordine preciso di condizioni. Prepararlo alla vita futura significa dargli la padronanza di se stesso, significa educarlo in modo che egli arrivi a conseguire l'impiego intero e pronto di tutte le sue capacità, che il suo giudizio possa essere capace di afferrare le condizioni nelle quali deve lavorare e le forze che egli deve sviluppare per poter agire economicamente ed efficientemente. Allo stesso tempo, per promuovere lo sviluppo sociale e la progressiva trasformazione delle condizioni in cui l'individuo vive, occorre per Dewey che l'educazione non si limiti a trasmettere il patrimonio accumulato nel passato, ma che fornisca ai giovani anche la coscienza critica di questo passato, appunto rendendoli capaci di imprimere una nuova direzione alle credenze acquisite. E di procedere con una nuova ricostruzione attiva delle condizioni naturali e sociali. L'educazione, insomma, deve proporsi come un processo attivo, lo dicevamo anche prima, no? Che mira ad adattare plasticamente l'individuo alle mutevoli condizioni dell'ambiente fisico e sociale, ma che mira anche a favorire lo sviluppo di uno spirito dinamico, rinnovatore. La democrazia fornisce le condizioni favorevoli per l'adeguato sviluppo di entrambe le istanze, no, del processo educativo e essa può durare, non può durare né svilupparsi appunto senza l'educazione. Come Dewey affermò in una conferenza del 1838, che vi ho messo al brano 11, democrazia e educazione stanno tra loro in un rapporto di reciprocità per il fatto che la democrazia non è solo un principio educativo essa stessa, ma non può durare e tantomeno svilupparsi senza l'educazione. Dewey sviluppa in queste pagine del capitolo 7 che stiamo esaminando, di democrazia e educazione, il concetto di efficienza sociale per porre l'idea che ogni individuo, per poter crescere nella sua specifica individualità, non può prescindere dalla sua relazione con gli altri. Scrive nel brano 12. Nel suo senso più ampio, l'efficienza sociale non è altro che la socializzazione della mente che è attivamente impegnata a rendere le esperienze più comunicabili nell'abbattere le barriere di stratificazione sociale che rendono gli individui chiusi agli interessi degli altri. L'efficienza sociale, precisa Dewey, non si ottiene con delle limitazioni negative, ma con l'uso positivo delle capacità individuali in senso sociale. In questo senso sarebbe importante per Dewey sviluppare competenze industriali affinché ogni individuo, sulla base delle proprie vocazioni e capacità, possa procurarsi, sia in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza e sia capace, potremmo dire, di farsi strada economicamente nel mondo, no? È quello che Sini nel suo seminario indicava come il saper sopravvivere, eh? Ma non bisogna pensare che questa finalità implichi una educazione specializzata e ristretta in solo senso economico. Non bisogna pensare, cioè, avverte Dewey, di separare la competenza industriale dalla capacità di una buona cittadinanza, cioè di un'efficienza civica che educa all'idea che le cose, per essere fatte, appunto, implicano una relazione e con gli altri. E qui Dewey sta esprimendo né più né meno l'esigenza che anche Sini nel suo seminario ha fatto emergere chiaramente, cioè che è un errore e un grave limite del nostro sistema educativo tenere separata la competenza nel saper sopravvivere da quella nel saper vivere insieme, con il privilegio assoluto conferito alla prima dimensione, intesa tanto più soprattutto in senso economico, pensate all'alternanza scuola-lavoro, eccetera. E Dewey col suo concetto di efficienza sociale sta difendendo proprio questo punto, no? Intendendolo un punto chiave per una educazione democratica in senso progressivo. Mercoledì scorso parlavamo del compito democratico come quello di sviluppare la personalità degli individui, e per Dewey essa si identifica con il carattere morale e sociale di ogni persona nel suo complesso. E scrive Dewey, proprio nelle pagine finali del libro, appunto, che vi ho messo nel testo numero 13, il grave pericolo che minaccia il lavoro scolastico è l'assenza di condizioni che permettono la nascita di uno spirito sociale che penetri ogni cosa. E questo è un notevole impedimento a una vera formazione morale. In poche parole, in primo luogo, la scuola stessa deve essere una comunità con una sua vita comune. Le percezioni e gli interessi sociali possono essere sviluppati solo in un ambiente realmente sociale, dove ci sia uno scambio nella costruzione di un'esperienza comune. E aggiunge, al posto di una scuola separata dalla vita, concepita come un luogo dove si imparano lezioni, abbiamo un gruppo sociale in miniatura nel quale studio e sviluppo fanno parte di un'esperienza condivisa presente. Campi da gioco, officine, aule, laboratori non solo dirigono le innate tendenze attive dei giovani, ma stimolano e richiedono relazioni, comunicazione, cooperazione che estendono la percezione delle connessioni. Dunque, per Dewey, se intendiamo l'efficienza sociale come un completo sviluppo della personalità dell'individuo, allora questa va intesa come cultura, appunto, che evidenzia ciò che è unico in ogni individuo. Efficienza sociale, sviluppo della personalità, dunque non vanno separati come scopi dell'educazione, perché altrimenti ciò sarebbe fatale per la democrazia. E scrive nel brano 14, se la democrazia ha un significato morale e ideale, si deve esigere un rendiconto sociale da parte di tutti, e quell'opportunità di sviluppo di capacità uniche deve essere permessa a tutti. La separazione dei due scopi dell'educazione è fatale alla democrazia. L'adozione del significato più ristretto di efficienza la priva della sua giustificazione essenziale. Ciò che ciascuno di noi è come persona è quello che egli è nel suo essere associato ad altri, in un libero dare e avere di rapporti. Questo trascende sia l'efficienza che si esaurisce nel fornire prodotti ad altri, sia la cultura che è un raffinamento e perfezionamento esclusivi. Il compito particolare dell'educazione in questo momento è di lottare per l'affermarsi di uno scopo in cui l'efficienza sociale e la cultura personale sono sinonimi invece che antagonisti. Dunque, per Dewey, la dimensione dell'efficienza sociale sviluppa l'idea che ogni individuo, per poter crescere nella sua specifica individualità, non può prescindere dalla sua specifica relazione con gli altri. E in questo la cultura può essere appunto l'elemento determinante. Ma qualsiasi dimensione dell'efficienza sociale deve essere sviluppata all'interno dell'esperienza, della sua complessa dimensione problematica tra soggettività e l'oggettività, tra la sfera interiore e quella esteriore. E qui giungiamo al cuore della concezione filosofica dewiana, che è una concezione appunto che vuole risolvere ogni genere di dualismo tradizionale in una continuità organica. Dewey partiva dall'idea che la conoscenza non solo sia inscindibile dalla pratica, ma che sia anche un tipo particolare di attività e di prassi. E in questo senso Dewey è profondamente in linea con ciò che andiamo sostenendo fin dal primo anno sociale di McCree, e cioè che tutta la conoscenza, anche quella più altamente teorica, anche quella della filosofia, non è che una forma di prassi, un esercizio, una pratica peculiare. Il nostro agire nel mondo, afferma Dewey, le nostre pratiche ci permettono di sperimentare, di imparare sulla base, dicevamo, degli effetti che producono, no? E quando il mutamento provocato dalle nostre azioni si riflette in un mutamento in noi, dice Dewey, allora impariamo qualcosa. Il bambino che si scotta con una fiamma, prova, per rifare appunto l'esempio di prima, per rievocarlo, prova una esperienza se il movimento del dito è connesso col dolore che ne ricava. Da quel momento mettere il dito nella fiamma, appunto, significa scottarsi, viene percepito come una conseguenza dell'azione. Scrive Dewey, nel brano 15, imparare dall'esperienza significa effettuare una connessione che unisca il prima e il dopo. Cioè una connessione tra quello che facciamo con gli oggetti e agli oggetti e quel che di ritorno ne subiamo. In queste condizioni il fare diventa un tentare, uno sperimentare il mondo al di fuori di noi per farsi un'idea, mentre il sottostare diventa istruzione, scoperta del nesso tra le cose. E da ciò consegue naturalmente che l'esperienza non è qualcosa di cognitivo solamente per Dio. Tradizionalmente il sistema educativo si basa invece su un'idea di conoscenza come di qualcosa di astratto, o separato rispetto alla prassi, all'attività che la determina. Solitamente l'insegnante trasmette il proprio sapere e le nozioni ritenute valide allo studente senza connetterle con alcuna attività, come un sapere astratto, e producendo come conseguenza l'idea filosoficamente sbagliata, ma anche socialmente dannosa, che il sapere e il fare siano due mondi completamente separati. Ma lo studente, dice Dewey, non è uno spettatore teorico che assorbe il sapere per mezzo dell'intelletto, e la mente non è, d'altra parte, qualcosa di puramente intellettuale, mentre l'attività è un fattore solo fisico. Fisico e spirituale non sono due entità indipendenti e separate. C'è una unione intima, per Dewey, tra fare e sottostare alle conseguenze del fare che porta appunto al riconoscimento del significato. Perciò, scrive nel brano 16, il pensiero o riflessione è la comprensione della relazione fra quel che cerchiamo di fare e quel che ne consegue. Nessuna esperienza che abbia un significato è possibile senza qualche elemento di pensiero. L'azione come routine meccanica o l'azione capricciosa sono naturalmente antitetiche a questo tipo di azione pensata che ha in mente Dewey. L'azione routinaria accetta passivamente ciò che è tradizionale e usuale e non tiene conto appunto delle connessioni particolari tra le azioni, mentre l'azione capricciosa fa dell'atto momentaneo una misura di valore, ignorando i nessi della nostra azione personale con le energie dell'ambiente. E questo modo di vedere le cose ha grandi conseguenze sull'idea appunto dell'efficacia dell'educazione. Come scrive Dewey nel brano numero 17, riempirci la testa come un album di ritagli con questo o quell'argomento, visti come cose finite e a sé stanti, non significa pensare, significa trasformarsi in un registro o apparecchio per registrare. Pensare vuol dire considerare la portata dell'avvenimento su quel che può essere, ma non è ancora. Esaminare un certo evento come a sé stante e completo significa esaminarlo irriflessivamente. Il pensiero trae origine da situazioni nelle quali il corso del pensiero è una parte reale del corso degli eventi ed è concepito come qualcosa che esercita un influsso sul risultato degli stessi. Lo scopo del pensiero è di aiutare a raggiungere una conclusione, a prevedere una possibile fine in base a ciò che è già dato. Tutto il pensiero è ricerca. E ne consegue anche che tutto il pensiero implica dei rischi. La certezza non può essere garantita in anticipo. L'invasione dell'ignoto è un po' come un'avventura. Non possiamo essere certi in anticipo di nulla. È da questo punto che, interessante, no? Dewey prova a rispondere al dilemma eristico che veniva posto nell'Eutidemo di Platone e che anche Sini ricordava nella prima sessione del nostro seminario, quando appunto ci si chiedeva come possiamo imparare e se sia possibile imparare. Si diceva, lo ricordo, che o sappiamo già quel che cerchiamo, oppure non lo sappiamo e non abbiamo idea di che cosa cercare, né se per caso lo troviamo, se è effettivamente ciò che cercavamo. E dunque in entrambi i casi imparare sarebbe appunto impossibile. Ecco, Dewey ritiene che questo dilemma funziona solo perché non contempla l'idea di arrivare a sapere, cioè di imparare come processo. E suppone che si diano o la conoscenza completa oppure l'ignoranza totale. Ignora dunque la possibilità, questa risposta di greca, diciamo, ignora la possibilità di conclusioni ipotetiche e di risultati incerti, e può funzionare solo mantenendo appunto una netta separazione fra conoscenza e ignoranza. Ma il pensiero, dice Dewey, è ricerca, inizia sempre da un problema, da un dubbio, come anche Peirce, no? Ogni insegnante, e consiste nell'osservazione delle condizioni, nella formulazione di congetture e ipotesi che guidano appunto l'azione in esplorazioni, in prove sperimentali sul campo, il cui sviluppo saggia, conferma o confuta l'ipotesi originaria. E perciò l'attività del pensiero si risolve in conoscenza, ma il valore di quest'ultima è subordinato al suo uso nel pensare, ovvero, come si diceva nel seminario di filosofia, al saper usare ciò che si sa. E la funzione del pensiero è in questo senso creativa. Per Dewey, un'inferenza è sempre un salto dal noto a invadere l'ignoto. e l'originalità di un pensiero non sta tanto nel materiale su cui si riflette, ma nell'uso nuovo che si fa di conoscenze note, o ancora nell'adibire oggetti consueti a usi cui gli altri non avevano pensato. È il principio dei nuovi usi di vecchie strutture con cui John C. Wright, maestro dei primi pragmatisti classici, aveva interpretato il processo evolutivo darwiniano che Dewey estende anche alla creatività del pensiero umano. E come scrive Dewey nel brano 18, la conclusione educativa che se ne trae è che ogni pensiero è originale in una proiezione di considerazioni che non sono state afferrate prima. Il bambino di 3 anni che scopre cosa si può fare con i cubi, o quello di 6 che scopre cosa si può fare unendo 5 centesimi con altri 5 centesimi, sono veri scopritori, anche se tutto il resto del mondo già lo sapeva. Vi è un genuino aumento di esperienza. Non è stato semplicemente aggiunto un altro oggetto, ma un arricchimento qualitativamente nuovo. Il fascino esercitato dalla spontaneità dei bambini, per osservatori attenti, è dovuto alla percezione di questa originalità intellettuale. La gioia che i bimbi stessi provano è la gioia della laboriosità intellettuale, cioè della creazione. Nella scuola di Dewey, dunque, i bambini prendevano un sapere, simulando e praticando attività che solitamente si svolgono nella vita reale. I bambini venivano coinvolti in progetti pratici in cui le inclinazioni naturali e gli interessi di ogni bambino erano lasciati liberi di esprimersi, di svilupparsi. L'apprendimento era una conseguenza naturale dell'attività, cioè si imparava ciò che serviva per svolgere compiti utili ai fini dell'attività. E le attività che si svolgevano durante i corsi della scuola laboratorio di Dewey erano le più svariate, dal cucito alla falegnameria, alla lavorazione del ferro, alla cucina, e in essi i bambini stessi imparavano anche a costruirsi gli strumenti che servivano appunto a svolgere le varie attività. Ad esempio, la cucina era particolarmente utile per sperimentare e imparare quasi tutte le materie scientifiche insegnate a scuola, tanto che preparare il pane, divenne un corso triennale frequentato da studenti dai 6 agli 8 anni. Una volta alla settimana i bambini venivano fatto preparare e servire il pranzo e durante queste attività potevano imparare l'aritmetica, per esempio, misurando e pesando gli ingredienti attraverso strumenti che i bambini stessi costruivano, oppure la chimica e la fisica, osservando appunto i processi che avvenivano cucinando, come la combustione, la biologia, studiando appunto i processi di digestione, di nutrizione, la geografia, esplorando l'ambiente dove gli animali e le piante vivevano, e così via. E i corsi, dato il loro carattere ludico, pratico, costruttivo, erano certamente divertenti, e perciò, appunto, secondo la testimonianza di 2 insegnanti, della scuola laboratorio, essi venivano svolti con nessun senso di noia né da parte dei bambini né da parte degli insegnanti, come si può leggere nel volume di Catherine Mayhew e Ann Edwards, che si intitola The Dewey School, The Laboratory School of the University of Chicago del 1936, che contiene delle descrizioni molto dettagliate sullo sviluppo storico, l'organizzazione della scuola, il suo curriculum, l'utilizzo educativo dei metodi scientifici, gli insegnanti e i ragazzi che hanno frequentato la scuola, i metodi di valutazione. Anticipo che è un volumone di quasi 500 pagine, ma appunto che si profila interessante per chi volesse approfondire la questione. Dunque, veniva proposto nelle attività un intreccio inscindibile tra arte e scienza, che come Dewey notava era poi il senso originario del termine greco tecnè, o tra lavoro e gioco, e in esso gli studenti appunto imparavano nozioni teoriche attraverso attività che avevano uno scopo preciso. In questo modo il sapere diventava inscindibile dal fare, la conoscenza diventava qualcosa di concreto, il cui senso strumentale era illuminato dall'attività pratica, dagli obiettivi dell'attività stessa. Come riassume Dewey in The School and Society, non si fa, e questo è il brano 19, non si fa assolutamente separazione fra il lato sociale dell'attività e il suo rapporto con le occupazioni della gente e le loro relazioni reciproche da una parte e la scienza o la considerazione dei fatti e delle forze della natura dall'altra, perché la distinzione consapevole fra l'uomo e la natura è il risultato di riflessione e di astrazione posteriori. Ora, dal punto di vista della società moderna, l'educazione ha anche il compito di ricomporre, secondo Dewey, la scissione che si è creata storicamente, culturalmente, tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra cultura tecnico-professionale dei lavoratori subalterni e la cultura liberale della classe dirigente, degli intellettuali. E queste scissioni alimentano, dice Dewey, le distinzioni tra una classe produttiva e subalterna e una classe dirigente parassitaria. Producono una classe lavoratrice iperspecializzata che non ha idea dello scopo di ciò che fa né interesse in esso, e producono una massa incapace appunto di prendere parte al governo e deresponsabilizzata, e dunque esclusa dalle funzioni direttive. Compito della scuola, dunque, è quello di riconnettere la fase conoscitiva con quella pratica dell'esperienza attraverso appunto la valorizzazione del lavoro. Lavoro educativo non è per Dewey, lo ripetiamo, la preparazione professionalizzante a un mestiere, ma è un'attività che ha un fine in se stesso, in cui, come abbiamo visto anche sopra, le idee si incorporano nell'azione, producendo un nuovo atteggiamento nel giovane. Come dice Dewey, l'educazione deve sviscerare il valore sociale e il contenuto scientifico delle attività proposte, il giardinaggio, la cucina, la tessitura, eccetera, che appunto liberate dalla pressione economica del profitto forniscono delle modalità di esperienza veramente preziose e hanno una funzione liberatoria. Il lavoro educativo non è mirato a fini economici, come dicevamo, o per preparare una professione precisa, cioè non si fanno lavori di giardinaggio perché si vuole formare futuri giardinieri. Appunto, va inteso come uno strumento per lo sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale, volto a formare appunto individui capaci di adattarsi alle condizioni ambientali mutevoli e di trasformare. In questo senso, l'educazione e la vita non vanno intese come due realtà distinte, perché, come scrive Dewey nel brano 20, la scuola deve rappresentare la vita attuale. Una vita altrettanto reale e vitale per il fanciullo di quella che egli conduce a casa, nel vicinato e nel recinto dei giochi. Quell'educazione che non si compie per mezzo di forme di vita, forme che vale la pena di vivere per loro stesse, è sempre un inadeguato sostituto della realtà genuina e tende a impastoiare e a intorpidire. E dunque i problemi posti a scuola devono essere collegati con la situazione della vita quotidiana dell'allievo. Rientrare in situazioni di esperienza personale, non essere distaccato e avere fini appunto meramente didattici in una materia scolastica. Dunque la scuola ha la responsabilità di riallacciare i collegamenti tra le varie attività proposte e gli interessi pubblici, scientifici, sociali nella mente delle generazioni future e far capire, ad esempio, il ruolo che le scienze hanno nella vita sociale. Scrive Dewey perciò che nel brano 21 le occupazioni attive nelle quali gli strumenti sono adoperati su oggetti e cose con l'intenzione di produrre in loro cambiamenti utili, sono la migliore introduzione al metodo sperimentale. E quest'ultimo spunto ci introduce infine al tema della scienza, che per Dewey è il perfezionamento della conoscenza, il suo ultimo stadio. Dalla scienza, però, gli allievi, più che imparare i contenuti delle singole discipline, è importante che acquisiscano il metodo sperimentale, al fine appunto di farne un uso sul materiale familiare dell'esperienza quotidiana. Come precisa Dewey nel numero 22, il problema dell'uso educativo della scienza è allora di creare un'intelligenza che sia pienamente convinta delle possibilità di dirigere gli affari umani. La scienza sperimentale significa la possibilità di usare le esperienze passate come servitori e non come padroni della mente. Significa che la ragione agisce dentro l'esperienza, non al di fuori di essa, per attribuirle una qualità intelligente e razionale. La scienza è l'esperienza che diventa razionale. E in base a questa visione, per Dewey, non ha alcun senso la contrapposizione che si è creata tra cultura umanistica e cultura scientifica. È un'idea falsa che compromette la funzione educativa sia delle discipline letterarie e umanistiche, sia di quelle scientifiche. La vita dell'uomo, dice Dewey, è collegata con i processi della natura e la conoscenza di essi è ovviamente collegata con la conoscenza delle condizioni dell'azione umana. La divisione tra scienza pura e scienze applicate, così come in generale tra attività pratiche, lavorative, attività derivanti da un'educazione liberale, o umanistica, o tra conoscenza pura e arti pratiche, o ancora tra fare e sapere, sono tutte distinzioni che nascono, dice Dewey, già nella società greca, dove una classe dominante è contrapposta a una classe di schiavi che lavora per sostentarlo. Se proseguiamo a tollerare questa erronea divisione anche nelle nostre società democratiche, rileva Dewey, queste non diventeranno mai davvero democratiche, in quanto in esse i cittadini che lavorano saranno solo più efficienti meccanicamente nel produrre, ma non liberi, e l'intelligenza governatrice apparterrà solamente a scienziati e a capitali d'industria. Al contrario, il metodo sperimentale ha fatto crollare queste separazioni tradizionali, così come la preminenza del sapere intellettuale puro. E allora scrive Dewey nel brano 23, il colpo più diretto alla separazione tradizionale fra fare e sapere e al prestigio tradizionale degli studi puramente intellettuali, comunque, è opera del progresso della scienza sperimentale. Se questo progresso ha dimostrato qualcosa, è appunto che non esiste una conoscenza genuina e reale, né una proficua comprensione al di fuori di quella che proviene dal fare. Le persone devono fare qualcosa agli oggetti quando vogliono scoprirne le particolarità, devono alterarne le condizioni. Questa è la lezione dataci dal metodo del laboratorio ed è la lezione che tutta l'educazione deve imparare. Il laboratorio è una scoperta delle condizioni nelle quali il lavoro può diventare intellettualmente fecondo e non soltanto esternamente produttivo. Quindi, individuo e mondo, conoscenza e attività, interesse e disciplina, metodo e contenuto, gioco e lavoro, lavoro e svago, studi intellettuali e studi pratici, naturalismo e umanesimo. Insomma, gran parte dei capitoli di democrazia e educazione sono proprio tesi a mostrare come il tipo di filosofia, di educazione proposti da Dewey integri e risolva tutti questi dualismi dominanti nel pensiero, nelle pratiche occidentali, che sono generati dalle contrapposizioni che si sviluppano dalle attività umane in relazione alla loro dimensione politica. In questo senso, il processo di integrazione filosofico-educativa di tutti questi dualismi si lega al problema della scuola o di una scuola democratica. Solo una scuola democratica, dice Dewey, che offra pari opportunità a tutti, e può fare in modo che le disuguaglianze, le diversità, siano fatte cooperare in vista di finalità sociali comuni, per sviluppare una specifica efficienza sociale, come dice Dewey. Ma in ultimo possiamo dunque chiederci, per concludere, qual è la natura della filosofia nella visione di Dewey? Si è già accennato a come per Dewey la filosofia sia strettamente connessa all'educazione, ma Dewey rende esplicita la sua visione sul ruolo e la natura della filosofia solo verso la fine del suo scritto. La filosofia si distingue dalla scienza proprio per la sua intima connessione con la condotta di vita, che è caratteristica, che la rende un tipo di saggezza che appunto influenza il modo di vivere. In questo senso la scienza, dice Dewey, si occupa dei fatti del mondo, mentre se ci domandiamo quale sorta di disposizione permanente di azione nei riguardi del mondo esigono da noi le scoperte scientifiche, ecco che allora suscitiamo una questione filosofica. E perciò, scrive Dewey nel brano 24, il sapere fondato è scienza. Rappresenta oggetti che sono stati stabiliti, ordinati, disposti razionalmente. Il pensiero, d'altra parte, è prospettiva in riferimento, è provocato da un disaccordo e mira a risolvere un disordine. Filosofare è riflettere su che cosa il conosciuto ci chiede, su quale atteggiamento responsivo sia corretto. È idea di ciò che è possibile, non la constatazione di ciò che è compiuto. Perciò è ipotetico, come tutto il pensiero, presenta il compito di qualcosa da fare, qualcosa da provare. E a Mecri noi forse non la pensiamo diversamente, mi pare, quando diciamo che la filosofia è una pratica, un progetto, un da fare, che appunto implica una trasformazione etica, sociale, politica. Come ancora afferma Dewey nel brano 25, se una teoria non reca nessuna differenza nello sforzo educativo, deve essere artificiale. Il punto di vista educativo ci permette di prevedere i problemi filosofici nel punto in cui hanno origine e da cui fioriscono, dove giungono nella loro sede, dove l'accettazione o ripudio provoca una differenza nella pratica. Se siamo disposti a concepire l'educazione come il processo di formazione di certe disposizioni fondamentali, intellettuali ed emotive verso la natura e gli esseri umani, la filosofia può definirsi anche come la teoria generale dell'educazione. Allora, se la scienza suggerisce praticamente i fini che la comunità mira a raggiungere, indica la via per ottenere ciò a cui la società mira, la filosofia allora ha il compito di criticare gli scopi esistenti rispetto appunto allo stato esistente della scienza, facendo notare i valori che sono diventati obsoleti o che sono velleitari, no? In quanto mancano i mezzi o le condizioni per raggiungerli, ma anche il compito di interpretare i risultati della scienza specializzata riguardo agli sforzi sociali futuri. In questo senso è impossibile che essa realizzi questi compiti se non pone in chiaro, dice Dewey, gli equivalenti educativi su cosa fare e cosa non fare. Quindi l'educazione è il laboratorio in cui le distinzioni filosofiche diventano concrete e vengono testate. In questa visione, scrive Dewey, in conclusione della sua opera, non è sufficiente che un uomo sia buono, egli deve essere buono per qualcosa. E conclude nel brano finale, numero 26, il qualcosa per il quale uno deve essere buono è la capacità di vivere da membro della società, in modo che quel che ognuno di noi ricava dal vivere con gli altri si equilibri con ciò che offre. Ciò che egli riceve e dà come essere umano, come essere che ha desideri, emozioni e idee, non sono beni e proprietà, ma un ampliamento e un approfondimento della vita cosciente, un'adesione ai valori più intensa, disciplinata e in costante crescita. Disciplina, cultura, efficienza sociale, perfezionamento, miglioramento del carattere non sono che diverse fasi della crescita, della capacità di condividere nobilmente una simile esperienza equilibrata. L'educazione non è solamente un mezzo per arrivare a vivere una vita di questo tipo, l'educazione è una vita di questo tipo. L'essenza della morale è conservare la capacità di dare un'educazione di questo tipo. La vita cosciente è un continuo ricominciare da capo. Ecco, io avrei terminato le mie letture, ma appunto mi chiedo, chiedo anche a voi, se ci siano commenti, osservazioni, altrimenti volevo rispondere a una domanda che mi era stata fatta da Florinda a Cambria alla fine della volta scorsa, che riguardava appunto il rapporto tra Dewey e la rivoluzione, i moti rivoluzionari, e in particolare la rivoluzione bolscevica che... proprio negli anni in cui stava scrivendo Democrazia e Educazione, Dewey, appunto, si trovò, con cui si trovò di fronte Dewey. Però ditemi voi cosa preferite, cioè se ci sono delle domande, forse una o due, poi dopo rispondo anche a questa, che secondo me è un tema molto interessante, però, per concludere la nostra serata.
Concordo con Andrea, le domande sono graditissimo, riflessioni, insomma, e teniamo intanto in serbo le note che Andrea ci vorrà poi dare su questa questione, così, anche secondo me molto interessante, però appunto, ne possiamo parlare sia oggi sia in altra occasione. Vediamo.
Forse posso iniziare a dire qualcosa e poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, così almeno uno ha il tempo anche di pensare, no, a possibili domande o commenti. Beh, insomma, Florinda la volta scorsa chiedeva appunto la posizione di Dewey di fronte alla rivoluzione sovietica, che avveniva proprio negli stessi anni in cui appunto Dewey scriveva Democrazia e Educazione. Ebbene, in questi giorni ho provato a fare una ricerca su questi temi e sono emerse almeno un paio di pubblicazioni che non ho purtroppo avuto il tema di esaminare in modo approfondito, ma che potrebbero essere, secondo me, molto interessanti in relazione appunto alle interessanti questioni che aveva posto Florinda. Uno è un articolo in inglese, di cui ho scovato un PDF, e chiunque sia interessato io lo posso condividere. È scritto da un certo David Engerman, è pubblicato nel 2006, e reca il titolo... molto intrigante, John Dewey and the Soviet Union, Pragmatism meets Revolution. E questo è appunto il pragmatismo incontra la rivoluzione, Dewey e l'Unione Sovietica. Il secondo contributo invece è un libro scritto in italiano, questa volta, da una studiosa che si chiama Giordana Spunar, spero di aver letto bene, e che si intitola Dewey e la Russia Sovietica. Prospettive educative per una società democratica, è edito nel 2009 da Homo Legends di Roma e che mi sono premurato appunto di recuperare in biblioteca, e questo libriccino è in statale, c'è. Ecco, spulciando appunto rapidamente, soprattutto l'articolo in inglese, molto brevemente emerge che Dewey non si pronunciò molto sulla rivoluzione comunista e quel poco che disse lo fece in senso critico. però era più interessato all'educazione nel nuovo Stato sovietico, su cui non ebbe nulla da criticare, invece, anzi, ebbe solo parole di grande apprezzamento. Si concentrò inoltre sulle trasformazioni culturali della Russia sovietica, sostituire appunto l'individualismo col collettivismo, stabilire connessioni tra apprendimento e lavoro e continuare la sperimentazione sociale. Ecco, in ciascuno di questi intendimenti, Dewey scopre che gli sforzi sovietici, risuonavano con i suoi interessi, con le sue speranze. Lui, che appunto con gli altri pragmatisti, criticava recisamente il capitalismo, e l'economia dell'avidità, come ricordava anche Sini, no? Che sempre più prendeva piede appunto negli Stati Uniti. Allora, egli si pronuncia in modo molto entusiasta, soprattutto subito dopo il suo viaggio in Unione Sovietica, che compie nel 1928, e si pronuncia positivamente perché appunto gli sembrava che la rivoluzione bolscevica volesse realizzare, e sicuramente ne fosse ben più vicina che non gli Stati Uniti, gli stessi fini collettivi e sociali che anche la società democratica, così come da lui intesa, avrebbe dovuto realizzare, soprattutto attraverso l'educazione, cioè un cambiamento delle relazioni sociali tra le persone, mettendo in secondo piano finalità di sviluppo economico, che pur rimaneva un requisito importante appunto per realizzare il cambiamento. E constatò con i suoi occhi che nel 1928 proprio il sistema educativo sovietico era stato molto influenzato dalle sue idee, soprattutto nella figura dell'educatore sovietico Stanislav Shatsky, spero di dirlo bene, ad esempio, che aveva scoperto già a partire dal 1910 le idee pedagogiche di Dewey, anche poi per via dell'edizione russa di School and Society, che appunto fu diffusa nell'Unione, in Russia, e che aveva provato a utilizzare le idee di Dewey ai fini della scuola laboratorio sovietica che si chiamava Edinie Trudavishkole, cioè scuole di lavoro unificate. E aveva provato appunto ad applicare le idee di Dewey riguardanti l'abbattimento delle barriere tra scuola e mondo extrascolastico nella scuola laboratorio, oppure portare il lavoro dentro la scuola, ma non per fini economici, bensì sociali e pedagogici, e ancora l'abbattimento della divisione fra conoscenza e lavoro, tra intellettuale e pratico, tutte idee poi messe in pratica nelle scuole sovietiche in misura ben maggiore di quanto non avessero mai fatto paradossalmente le scuole occidentali e in primo luogo quelle americane. Perciò Dewey era davvero molto felice e entusiasta, no? Di vedere quel mondo nuovo in costruzione, che per lui era un laboratorio sociale, politico interessantissimo. Il problema è che quanto successe subito dopo, già alla fine degli anni 20 e poi negli anni 30, fu una grande trasformazione della politica sovietica, nel senso della sua stalinizzazione, e anche il sistema educativo rigettò le idee di quello che appunto veniva considerato ora come un esponente della borghesia occidentale, Dewey, no? I fini educativi si rividirono su valori che possiamo dire del patriottismo o di un inquadramento e indottrinamento in uno Stato che ormai diventa totalitario e dalla cui causa Dewey stesso si allontanò sempre di più fino a diventarne molto critico. Quindi, se fino agli anni 30 l'interesse di Dewey per l'Unione Sovietica si limitò soprattutto alla questione educativa, dopo il 30 inizia a rivolgersi anche alla questione squisitamente politica ed economica e all'evento appunto rivoluzionario in sé. Continua con grande interesse a guardare quell'esperimento politico, anche se dichiara che lui stesso era contento che esso fosse stato tentato lontano da casa sua. E senz'altro era speranzoso sui guadagni derivanti dalla rivoluzione, ma anche nello stesso tempo diffidente sui costi che avrebbe imposto. E Dewey sosteneva a ogni modo che la rivoluzione sovietica era legata, questa è la sua idea, no, alla cultura russa, e che un tale evento non poteva avere ambizioni universali, ma era possibile solo in relazione a specifiche condizioni che caratterizzano quel popolo, incluso l'emergere del bolscevismo. Quindi il comunismo per Dewey è un fenomeno che non poteva essere considerato universale, ma possibile in Russia, certamente non negli Stati Uniti, in cui vi erano condizioni del tutto differenti, in primo luogo l'importanza in America conferita alla tradizione democratica individualistica, ma poi vi erano anche differenze economiche importanti tra i due paesi. E una rivoluzione violenta come quella in Russia, che appunto ha una struttura sociale più semplice che negli Stati Uniti, secondo Dewey sarebbe stata catastrofica, un bagno di sangue, no? Nello Stato americano, e quindi qualcosa da condannare a priori. E in Liberalism and Social Action del 1835 Dewey critica l'idea che appunto fini progressisti possano essere raggiunti con mezzi regressivi come la violenza e che solo i mezzi democratici potevano servire per fini democratici. Ad ogni modo, Dewey, diciamo, non escludeva di principio il ricorso alla violenza per instaurare un esperimento che, appunto, come scopo finale avesse un ideale democratico radicale, riteneva che negli Stati Uniti non ci sarebbero state le condizioni per farlo, ma solo in un paese, appunto, che non ha mai conosciuto nemmeno la più rudimentale forma di democrazia, come appunto era, secondo lui, la Russia, e raggiungere fini democratici, sospendendo appunto con la forza la democrazia, sarebbe stato un anatema in qualsiasi paese democratico occidentale. Alla fine Dewey, appunto, nonostante il suo ottimismo per l'esperimento sovietico, conclude, dopo che inizia a prendere delle grandi repressioni interne dello stalinismo, che l'Unione Sovietica era una grande tragedia, dove appunto il dogma ormai aveva vinto sulla pratica sperimentale. Quindi finché rimane una pratica sperimentale gli va bene, poi ovviamente la condanna. Quindi bisogna vedere un attimo anche lo sviluppo del pensiero di Dewey negli anni, perché cambia, è dinamico e si adatta appunto alla situazione storica del momento.
Grazie Andrea. Grazie. Prego. Io ho preso
nel frattempo sono emerse.
Io ho preso nota intanto del testo italiano, invece sì. Se mi mandassi il PDF di quello inglese, io così quantomeno,
certo,
tipo paperino e qua posso un po' percorrerlo e cominciare a
certo, te lo mando. Insomma, te lo mando volentieri.
Secondo me, Andrea, mi permetto di segnalare solo questo, cioè tra i grandi problemi, oltre al tema della violenza, della negazione dei principi della rappresentanza democratica, della democrazia nel senso rappresentativo, insomma tutti i problemi che poi con la vicenda sovietica entravano in rotta di collisione con il liberalismo, insomma, e con il progressismo comunque liberale, moderato, insomma, di Dewey. Oltre a questi temi che tu hai ricordato, tecnicamente a me pare, ma appunto avremo modo di ragionarne insieme più avanti, che uno dei temi centrali proprio sul piano strettamente legato alla pedagogia e quindi anche alla sperimentazione pedagogica tuttavia apprezzata in una fase iniziale da Dewey, che uno dei problemi grossi, insomma dei temi che Dewey non condivideva, era l'idea del lavoro come produzione. Cioè mentre Dewey insisteva sulla, quando lui dice lavoro e apprendimento, intende il lavoro in modo, come possiamo dire, laboratoriale, appunto, no? Sì. Non in modo operaio. Cioè, appunto, esatto. si fa il pane per 3 anni attraverso il fare il pane, ma questo è, come possiamo dire, creare una bolla, appunto, una nicchia, se vogliamo, no? Ideale e protetta, nella quale il problema non è produrre. Il lavoro è inteso come percorso formativo, come processo, che è bellissimo, però la dimensione invece, come dire, brutalmente produttiva del lavoro, che invece nei collettivi sovietici venne introdotto ben presto, soprattutto poi con la militanza e l'azione di Makarenko, insomma, che è un altro, è quello dei collettivi, appunto, l'idea del lavoro come azione collettiva. Azione produttiva, no? Quelle di beni collettivi.
Tra l'altro, Florinda, questo cambiamento, perché all'inizio appunto Dewey è entusiasta del fatto che Shatsky e altri pedagoghi russi fino al 28, fino a quando lui va in Unione Sovietica, utilizzano l'idea di scuola, di abbattimento delle barriere tra scuola e fabbrica nel modo sperimentale che intende Dewey. Subito dopo che lui torna a casa, ecco che cambia la situazione e dal 28 in poi inizia quella fase che dici tu, cioè che la pedagogia sovietica diventa più radicale, la scuola non è più una comunità protetta, ma si apre alle fabbriche, no? Cioè, e questo a Dewey inizia ovviamente a non andare più bene.
Esatto, cioè il problema della produzione era un problema vero, per cui il tema, con tutto il carico di violenza, insomma. L'infanzia viene, cioè le potenzialità dell'infanzia e appunto le potenzialità dell'immaturità vengono completamente travolte, insomma, ci si allontana completamente da questo, spinti da altre urgenze, vabbè, violente, lo sappiamo, va bene, ma anche da un'altra prospettiva rispetto alla collocazione dell'infante nel collettivo, no? E questo mi piacerebbe tenerlo presente, perché appunto a noi piace meno, va bene, però quando Sini ha detto nel seminario di filosofia noi abbiamo tirato via i bambini dai processi produttivi, lavorativi, perché prima lavoravano coi genitori, si riferiva, lo diceva, se ricordate, proprio come dire, inaugurando la sua riflessione poi su Dewey, no? Dicendo invece Dewey legge, rilegge la centralità del lavoro per i giovani, i bambini, insomma, coloro cioè che sono stati espulsi dal processo produttivo. Cioè lì sì, mi parlava di lavoro come produzione, no? E lì c'è il grande tema di che cos'è l'infanzia, perché è bellissima l'immagine che poi è quella russoiana, insomma, di tutta la pedagogia moderna, no? L'immaturità è una è potenza. Ma, insomma, è proprio molto particolare. Ecco, non è che gli... basta, chiudo la parentesi, perché ci sono delle cose anche tristi, brutali, però duramente vere, ecco, su questo tema. Adesso io vedo se c'è qualcuno che voglia intervenire. Grazie, Andrea.
Sì, vedrai che questo articolo, secondo me, potrebbe interessarti, perché affronta proprio questi problemi, no, che stai dicendo.
Sì, Giovanni Fanfoni, Andrea, vedo che si è prenotato per un intervento.
Prego, sì.
Buonasera a tutti, ciao Andrea, sono all'esterno, forse ci sono dei rumori sottofondo, cerco di essere breve. E, grazie per questo ulteriore approfondimento su Dewey. La mia domanda riguardava il fatto se l'insistenza sul lavoro, che ulteriormente poi approfondito nel confronto con Florinda di poco fa, su cui credo siamo tutti abbastanza d'accordo, consonanti, io penso a quello che si fa nelle scuole materne e anche in parte nelle scuole primarie, poi più avanti meno magari, però rispetto a quello che diceva Gianfranco Gaviano la settimana scorsa, questa idea di imparare lavorando o meglio ancora giocando un po' ha preso piede. La mia domanda però riguardava il fatto che non è che prendendo piede questo aspetto poi si perde invece quello, si riproduce la dicotomia, si perde il lato sperimentale, giocoso, laboratoriale, diciamo, teoretico. Nel senso, le sperimentazioni che si possono fare, ad esempio, qui a Mecri, a livello seminariale, a scuola sono totalmente proibitive. Cioè, un conto è fare giardinaggio, poi si rientra in classe, e si studiano, non so io, gli imperatori romani oppure cosa ha detto Kant. Certo. È difficile, cioè si riproduce questa dicotomia, ed è difficile invece sperimentare a quel punto, applicare lo stesso l'atto laboratoriale al pensiero, ecco, voglio dire così semplicemente, cosa che invece mi sembra di poter dire si può fare a Mecri ed è molto apprezzabile facendo anche errori, ma la sperimentazione è errore nel senso prendendo anche vie aporetiche o insomma che per il momento non danno particolari frutti. E quindi mi chiedevo, se volendo dare un po' di concretezza alla domanda, se nella scuola di Dewey, oltre al giardinaggio, ci fosse stato anche un aspetto di laboratorio, appunto di storia o piuttosto di
Sì,
filosofia.
certo.
Grazie.
Beh, diciamo di storia sicuramente, di scienze, ma l'idea, diciamo, che Dewey fa passare, è, a parte che dice proprio a chiare lettere, lasciate che i bambini sbaglino, no? Cioè lasciategli fare degli errori, e già questo è interessante, no? Lasciategli fare degli errori e accompagnateli nel loro processo di arricchimento della loro esperienza, perché per Dewey è educativo ciò che produce degli effetti di ritorno, no? Sulla nostra esperienza e sul nostro essere soggetti aperti. Quindi può essere educativa una esperienza banalmente pratica come la falegnameria, ma può essere un'esperienza ovviamente anche il ritorno etico o politico che abbiamo a Mecri nel momento in cui facciamo filosofia teoretica, ma usciamo. Ed è una cosa che Sini dice sempre, no? Spero che usciate di qui, no? Cambiati. Cioè, è sempre una soglia che alla fine si tratta di valicare per rendere un'esperienza davvero educativa, no? Nel senso di Dewey. E Dewey dice, appunto, dobbiamo produrre delle esperienze che abbiano degli effetti, no? Degli effetti su di noi, di ritorno. E io la vedrei a tutti i piani, a tutti i livelli. Poiché nella scuola, non, ecco, quando la filosofia possa essere introdotta, a quale età? Ecco, Dewey non lo dice, perlomeno bisognerebbe leggere quel librone di 500 pagine che vi citavo prima e spulciare i curricoli divisi per le varie età, no? Per capire quali materie ci fossero. Io non sono stato a entrare nel merito perché non ce l'ho fatta, no? Proprio dal punto di vista del tempo. Però sarebbe interessante questa domanda, no? Declinarla, cercare di capire come, ad esempio, il tema della filosofia fosse inserito nella scuola di Dewey. Oggi, per esempio, l'idea di Dewey ha fatto nascere quella che è la Philosophy for Children, che è stata introdotta a questo Lippmann, che appunto intende proprio la filosofia, l'insegnamento della filosofia, come più o meno come la intendeva Dewey. E sarebbe interessante, io purtroppo non ne so molto di questo, sarebbe interessante capire quale sia la pratica filosofica, no? Proposta da questa scuola laboratorio di filosofia per i bambini e per i ragazzi, perché in effetti loro si sono posti più o meno lo stesso problema, cioè la filosofia come la insegniamo ai bambini? Potrebbe essere interessante. Io purtroppo, come dicevo l'altra volta, cioè, mi sto solo ora approcciando questi temi, li trovo veramente interessantissimi, però la mia conoscenza è ancora un po', come dire, parziale su questi temi. Grazie
Anch'io ne so,
mille, quindi.
grazie a te, anch'io ne so pochissimo. Ho avuto un confronto con una persona che si occupa di questi temi, che insisteva moltissimo sulla proposizione con, cioè quasi in modo un po' come una formula, come una specie di ideologicamente poco pensata, perché se dici filosofia per i bambini, filosofia ai bambini, dei bambini, non va bene, è con i bambini, perché l'idea immagino sia maieutica, no? Cercare di stimolare delle risposte, come se questo non, sappiamo benissimo, non prevedesse un indirizzo da parte di chi fa le domande o guida la conversazione.
Certo.
Cioè, rivendicano l'insistenza sulla preposizione con, se lo capite, potrebbe benissimo aver fallito la comprensione. Comunque, mi sembra tradisse un po' di ingenuità, come se la facessero i bambini da solo, la filosofia. Poi bisogna anche
Ma
chiedersi cos'è la
diciamo che
filosofia.
io riprenderei quel brano che abbiamo citato, no? Ogni volta che un bambino scopre come si usa un cubo, no? Sta scoprendo qualcosa che tutta l'umanità già sa, la storia della filosofia, ma lui in quel momento ha scoperto qualche cosa di nuovo per lui, no? E questo processo è arricchente. Quindi, secondo Dewey, l'insegnante non deve mai anticipare qualcosa che lui sa, ma mettersi nei panni del bambino e farlo, come dire, progredire e crescere in base alle sue domande e al suo percorso di esperienza. Probabilmente intendeva questo con quel con, però non so se potrebbe essere una buona lettura, no? Sicuramente Dewey vedeva così il processo di crescita dell'esperienza educativa.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie anche a Giovanni, grazie Andrea. Io vedo che abbiamo concluso il tempo, anzi anche leggermente sforato, e quindi mentre alcuni già ci hanno salutati in chat, Andrea, forse possiamo congedarci da tutti, tenendo aperto questo discorso, perché è chiaro che poi si entra nella pasta delle esperienze pedagogiche effettive, allora lì ci si confronta con un livello diverso, no? Rispetto alla teoria sulla educazione ed è molto importante questo riferimento concreto. Spero che potremo andare avanti, Andrea, a tenere il passo
Anch'io.
anche nei prossimi mesi e anche attraverso il seminario di filosofia che ci attende al
Certo,
varco. Ci attende al varco.
certamente.
Grazie, grazie Andrea per tutto questo lavoro, grazie a tutti. E buona serata davvero, ci vediamo con chi ci sarà e con chi vorrà sabato insieme al dottor, anzi al professor Federico Manzi e scopriremo qualche altro pezzetto insomma di battesimi, formazioni di umani o pseudo-umani. Grazie.
Grazie
Grazie
mille,
a tutti,
buona
buona
serata a
serata.
tutti.
Grazie,
Grazie
buona
Andrea, buona
serata.
serata.
Ciao ciao, buona serata, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Arrivederci. Grazie.
Arrivederci.